tu l'hai ucciso, bastardo! Tu l'hai ucciso, col tuo sasso! Pezzo di merda! Col tuo sasso!
Venticinque anni fa è stato represso nel sangue un movimento che sognava di cambiare il mondo. Per le strade di Genova, sull'asfalto di Piazza Limonda, alla Diaz e a Bolzaneto, il potere ha terrorizzato intere generazioni e mandato un messaggio inequivocabile: comandiamo noi, non c'è alcun altro mondo possibile. Era la sera del 20 luglio del 2001 quando tutti i media del mondo iniziarono a trasmettere l'immagine del corpo esanime di un ragazzo. Indossava dei calzoni scuri e una canottiera bianca che ben presto si sporcò. Al bicipite portava l'anima di un rotolo di nastro adesivo, come fosse un bracciale. Sul volto aveva un passamontagna che non lo protesse dal colpo di pistola sparato da un carabiniere a bordo di una Jeep. Quel ragazzo era Carlo Giuliani e la sua morte, oltre che la drammatica fine di un'esistenza di soli 23 anni, rappresentò simbolicamente la fine di un movimento globale nato appena 2 anni prima. Non fu la vera fine. Quel movimento, nei 2 anni successivi, diede ancora grandi prove di forza ed energia, ma nell'immaginario comune è a Genova, nel 2001, che è stato infranto il sogno del movimento No Global. Io sono Alessandro Canella e questo podcast, intitolato Avevamo ragione noi, il movimento No Global e un altro mondo possibile, è un tentativo di andare oltre quel trauma collettivo. E per farlo, forse è utile, a 25 anni di distanza, raccontare cos'era quel movimento capace di unire popoli e culture molto diversi attorno all'evidenza che un altro mondo, non più costruito sulle diseguaglianze e le ingiustizie, fosse possibile. Non per celebrarlo, ma per trarre insegnamento in un presente che non è certo migliore. Per capire come e perché nacque il movimento No Global, per cosa e contro cosa si batteva, è necessario conoscere i presupposti, il mondo negli anni 90. Un mondo che era fresco fresco di uno stravolgimento epocale, la caduta del muro di Berlino, la fine della guerra fredda e dell'equilibrio della divisione in blocchi. Il socialismo reale era stato sconfitto, avevano vinto l'Occidente e il capitalismo, che nonostante si presentasse come il trionfo della libertà e del benessere, mostrava già i segni di una realtà molto diversa. Luca Casarini era il leader delle Tute Bianche, un movimento nato in quegli anni che si manifestava nelle piazze indossando tute da lavoro bianche, usate come protezione durante le manifestazioni e come simbolo visivo di uguaglianza e identità collettiva in un mondo contraddistinto da disuguaglianze macroscopiche.
È quella stagione che ha caratterizzato tutto il periodo, diciamo, che va dal crollo del muro di Berlino, che ha attraversato tutti gli anni 90 e che poi ha avuto negli anni 2000, diciamo, la sua stagione di affermazione, di proiezione di immaginario dal punto di vista del potere, sto dicendo, no? Però in realtà era un processo lungo, questo della globalizzazione finanziaria, globalizzazione che descrive un mondo totalmente dominato da un unico mercato, cioè quindi da una dimensione mercantile, da cui poi, secondo le teorie dell'epoca, dovevano derivare poi anche le dimensioni sociali, politiche, culturali, eccetera. Era il mercato il dominus di questo periodo. Non c'è alternativa al capitalismo. Questo era il messaggio anche di questi grandi vertici, di questo tipo di processi di finanziarizzazione, che con la visione di un unico mercato, comunque nessuno vi era escluso, anzi chi voleva starne fuori veniva messo dentro a forza, era obbligato a farne parte, e questo grande mercato definiva in realtà le linee guida anche per lo sviluppo sociale, caratterizzato da una diseguaglianza enorme nel mondo.
Un altro volto noto in quel periodo era Vittorio Agnoletto, medico, presidente della Lega Italiana Lotta all'AIDS, che nel 2001 venne nominato portavoce del Genova Social Forum.
Negli anni 90 noi assistiamo al trionfo del neoliberismo, è il trionfo del pensiero della scuola di Chicago, era già stato sperimentato in Cile, la dittatura di Pinochet aveva affidato a soggetti che arrivavano dalla scuola di Chicago la gestione dell'economia, con Reagan e con la Thatcher c'è il trionfo politico di questa ideologia e questo trionfo politico ha un impatto su tutte le istituzioni internazionali. Per esempio, io per il lavoro che faccio come medico ci accorgiamo immediatamente dell'impatto che il neoliberismo ha relativamente all'Organizzazione Mondiale della Sanità, ne cambia gli obiettivi, ne cambia la filosofia. È il momento in cui, per esempio, viene accettato dall'Organizzazione Mondiale della Sanità che i finanziamenti li può ricevere non solo dagli stati ma anche dal privato. Il privato, ovviamente, i grandi multinazionali, le grandi fondazioni fanno dei finanziamenti vincolando però l'utilizzo degli obiettivi piuttosto che ad altri. In questa situazione abbiamo il grande sviluppo e il potere della Banca Mondiale, del Fondo Monetario Internazionale e dell'Organizzazione Mondiale del Commercio. Per esempio, sempre per rimanere nel mio campo, è proprio a metà degli anni 90, cioè del gennaio del 95, che entrano in funzione gli accordi TRIPS sulla proprietà intellettuale, quindi i brevetti ventennali su farmaci e vaccini, che quindi impediscono l'accesso alle cure a miliardi di persone.
Analisi simili a quelle che abbiamo sentito arrivavano anche da altre realtà, tra cui ATTAC, l'Associazione per la Tassazione delle Transazioni Finanziarie e per l'Aiuto ai Cittadini, il cui coordinatore italiano era Marco Bersani.
In quegli anni stavamo assistendo a una trasformazione del modello capitalistico. Il peso della finanza si stava sempre più allargando, questo per una necessità strutturale del modello capitalistico stesso. Negli anni 70-80 una serie di grandi innovazioni tecnologiche, pensiamo nel campo della comunicazione, dei trasporti, dell'informatica, avevano sostanzialmente prodotto un cambiamento dell'economia e della produzione. Per la prima volta si separava i luoghi della produzione dai confini geografico-amministrativi, cioè si stava assistendo alla globalizzazione dell'economia e della produzione. Tutto questo aveva ingenerato la favola liberista che suonava più o meno così: grazie a queste innovazioni tecnologiche possiamo trasformare l'intero pianeta in un unico grande mercato. Anzi, se eliminiamo i vincoli sociali, i vincoli ambientali, i vincoli del lavoro e lasciamo che sia solo e unicamente il mercato a regolare l'economia e la società, tutto questo produrrà un'enorme ricchezza che a cascata darà benessere per tutti. Questa era la favola liberista che si è quasi immediatamente schiantata di fronte a un fatto che non c'è stata nessuna redistribuzione, anzi più di metà del pianeta era talmente povero da non poter accedere a nessuno dei beni e delle merci comprate, e la parte invece che aveva potere d'acquisto era quella che nell'arco di un decennio aveva comprato tutto, perché io posso con miliardi di pubblicità convincere le persone che la loro automobile va cambiata ogni 2 anni, ma quasi nessuno compra 10 automobili a testa. Cioè c'è un limite di saturazione raggiunto il quale o io trovo nuovi compratori oppure il modello economico entra in crisi.
To be free, you have to be capitalist. Every free society in the world is a capitalist society. Unless you have economic freedom, you will have no other freedom at all.
E lì arriva la finanza, cioè un modello economico saturo che quindi si trova in una crisi che gli economisti chiamano di sovrapproduzione, decide di spalancare le porte alla finanza, dà il via a una serie di privatizzazioni e liberalizzazioni di tutto il sistema bancario e finanziario e progressivamente poi sia dell'economia, dei servizi pubblici eccetera, con l'obiettivo di, se non si possono più fare gli stessi profitti vendendo beni, allora cercheremo di fare gli stessi profitti scambiando denaro. E lì si è aperto la fase della finanziarizzazione del capitalismo, che oggi ha dei connotati che rasentano la follia. Oggi il commercio di beni fra stati vale 20.000 miliardi di dollari l'anno, sui mercati finanziari si scambiano in 5 giorni. Per 360 giorni all'anno ci si scambia denaro che non ha nessuna connessione con qualcosa che viene prodotto, cioè con l'economia reale. Cioè siamo quindi in presenza di una bolla gigantesca che ha permesso di posticipare la crisi del modello capitalistico fino al 2007-2008, quando poi è scoppiata la grande bolla finanziaria.
Facciamo un passo indietro e torniamo al 9 novembre 1989, alla caduta del muro di Berlino. L'evento storico avrà conseguenze a catena, in particolare nei due anni seguenti porterà alla dissoluzione dell'Unione Sovietica. E in piccolo, il 3 febbraio 1991, con la svolta della Bolognina, allo scioglimento del Partito Comunista Italiano. Il socialismo subisce una sconfitta storica e i partiti che fanno parte di quella famiglia, almeno in Europa, cambiano completamente pelle. Non più comunismo, ma nemmeno più socialdemocrazia, la nuova parola d'ordine che inizia a circolare, declinata in diverse forme come quella della terza via di Tony Blair, è il capitalismo dal volto umano.
Anche il centrosinistra, sto parlando a livello europeo, ma anche globale di tutto l'Occidente, per capirci l'internazionale socialista, sposano il neoliberismo convinti che il problema sia semplicemente chi starà nella cabina di regia, avrà il volante di questo percorso economico-finanziario per ottenere risultati diversi da quelli che invece si stavano realizzando. Questo è un errore storico enorme di cui noi paghiamo ancora le conseguenze. Noi abbiamo che in quegli anni il direttore dell'Organizzazione Mondiale del Commercio, una di quelle trilogie del male che noi vedevamo allora, WTO, Banca Mondiale e Fondo Monetario Internazionale, era Pascal Lamy, che era un ex parlamentare socialista. Il presidente della Commissione Europea nel 2001 è Prodi. In Italia ci sono stati governi di centrosinistra fino al 2001 e negli Stati Uniti abbiamo avuto Clinton fino al 2001. Quindi siamo di fronte a un neoliberismo che viene condiviso e fatto suo dal centrosinistra nell'illusione di poterlo governare inserendo qualche elemento di redistribuzione, cosa che poi non si verifica.
L'adesione al neoliberismo porta con sé anche tutte le teorie di quell'ideologia, anche quelle che non hanno alcuna dimostrazione pratica. Tra queste figura la teoria del trickle down.
Una delle teorie che viene diffusa è quella dello sgocciolamento, e cioè è vero che a livello economico ci sarà una centralizzazione del potere sempre di più verso un numero limitato di persone, di multinazionali, di fondi finanziari, ma questo produrrà per effetto dello sgocciolamento, cioè del potere dei grandi che fa sì che qualche goccia cada su tutti, una modificazione delle situazioni economiche e sociali di miliardi di persone, sostanzialmente di tutta la popolazione mondiale. Questa teoria dello sgocciolamento poi, come noi abbiamo sempre sostenuto, si dimostra assolutamente non reale.
Oltre alle teorie, il neoliberismo diventa una pratica assai diffusa e le sue ricette vengono applicate pedissequamente. Federico Martelloni, docente di diritto del lavoro all'Università di Bologna.
Arrivano al pettine molti nodi legati alle privatizzazioni, anche frutto dell'applicazione in molti paesi del mondo dei piani di aggiustamento strutturale del Fondo Monetario Internazionale. Genova ha alle spalle il crack argentino, e il fenomeno della privatizzazione dei servizi pubblici era noto ed era stato avviato in Europa, innanzitutto nel Regno Unito, ma poi appunto anche nel continente, diciamo, oltre la Grande Acqua e anche in Sud America, per via dei piani di aggiustamento strutturale imposti dal Fondo Monetario Internazionale. E quindi c'è lì un mix di arretramento del ruolo dello Stato nella gestione di servizi pubblici e anche dismissione di rapporti di lavoro un tempo di pubblico impiego, che diventano invece rapporti di lavoro con soggetti privati cui viene affidato in appalto o in concessione la gestione di un servizio pubblico, con l'ambizione di renderlo più efficiente e al contempo meno costoso. Un bilancio che si potrebbe fare qualche anno dopo è che i servizi sono peggiorati per gli utenti e le condizioni di lavoro sono drammaticamente peggiorate. Lo ha detto una voce autorevole, non certo bolscevica, la Commissione di Garanzia per lo Sciopero nei Servizi Pubblici Essenziali, che 3 anni fa ha scritto un dossier sulla conflittualità in Italia nei servizi pubblici essenziali, rintracciandone la causa proprio in questo processo di progressiva esternalizzazione fondata sulla compressione del costo del lavoro.
Particolarmente attivi nel nuovo mercato neoliberista globalizzato sono alcuni organismi internazionali che i cittadini iniziano a conoscere per sigle: WTO, FMI, G8. C'è anche la Banca Mondiale, che non ha una sigla, ma il cui ruolo è altrettanto oscuro. In assenza di dottrine alternative, il neoliberismo permea tutte le ricette di queste organizzazioni, imponendole agli stati. Così facendo, riproduce se stesso. Vittorio Agnoletto.
Uno degli aspetti che noi contestavamo in modo molto forte era, per esempio, i piani di aggiustamento strutturale del Fondo Monetario Internazionale. Come si realizzavano? C'erano i paesi africani che erano usciti da qualche decennio, ma non da tanto tempo, dal colonialismo, stavano cercando di costruire un proprio Stato con delle proprie regole e avevano bisogno di fondi. E i fondi che arrivavano dal Fondo Monetario Internazionale, cioè questi piani di aggiustamento strutturale, vincolavano gli aiuti economici alla distruzione e privatizzazione dei servizi legati all'assistenza sanitaria e all'istruzione. Per cui, per esempio, se dei paesi africani avevano cominciato a sviluppare una sanità diffusa sul territorio con i vari centri per la salute o gli ambulatori, nei vari paesi, anche lontani e anche nei posti più remoti, i finanziamenti del Fondo Monetario Internazionale davano un'altra indicazione: chiudete quei centri, apriamo un grande ospedale nella capitale, a piano terra facciamo un'attività di pronto soccorso e di prima assistenza sanitaria rivolta a tutti, il resto viene invece destinato all'utilizzo di chi può pagare, cioè della popolazione solvente. E quindi si aveva un taglio dei servizi diffusi sul territorio per arrivare a queste soluzioni. La stessa cosa relativamente all'istruzione, sembra una banalità, ma i problemi che venivano posti erano: ma perché mai ci devono essere i pulmini coi trasporti i bambini da una parte all'altra, perché devono essere dati quaderni, matite, eccetera, a tutti i bambini? Si devono arrangiare loro, cioè una distruzione dei servizi di base. Questa era la politica del Fondo Monetario Internazionale. Sono gli anni in cui la Banca Mondiale entra fortemente in ambito sanitario. Pian piano la gestione della sanità viene sempre più tolta all'Organizzazione Mondiale della Sanità, e quindi un discorso che si collocava all'interno delle agenzie dell'ONU diventa invece gestita dalla Banca Mondiale, che però anche qua punta sulla sanità a pagamento. La forza della Banca Mondiale riesce addirittura a modificare la cultura dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, che negli anni precedenti, fino alla fine degli anni 70 con la grande conferenza di Alma-Ata, era servizi sanitari universali per tutti. Negli anni 80 e soprattutto negli anni 90 si comincia invece a sentir parlare e a uscire i documenti dell'OMS su spinta proprio della Banca Mondiale, viene accettato che una serie di servizi sanitari siano forniti a pagamento, e la sanità pian piano diventa e si trasforma in un mercato e i profitti vincono contro i diritti.
Profitti al posto di diritti. Ma la cura neoliberista non si applica solo agli stati, coinvolge anche tutta l'economia, ad esempio inducendo le produzioni locali a soccombere alla concorrenza spietata e agevolata delle multinazionali, così come professato dall'Organizzazione Mondiale del Commercio.
L'Organizzazione Mondiale del Commercio è la sede dove prendono l'avvio gli accordi di libero scambio, che poi più avanti porteranno per esempio agli Economic Partnership Agreement, che sono gli accordi che l'Unione Europea vuole imporre ai paesi dell'Africa subsahariana, impedendo loro di proteggere i loro prodotti agricoli e quindi di difendere un'agricoltura legata alla produzione locale e a una filiera corta. La logica che per esempio viene imposta in quegli accordi è molto semplice: nessuna protezione con i dazi, libero commercio completamente, col piccolo particolare che le grandi aziende agricole europee ricevono invece dei finanziamenti enormi da parte dell'Unione Europea, della Commissione Europea, e questo permette loro di abbassare i prezzi e di invadere quindi il mercato africano, che se non può mettere i dazi non può difendersi, mentre invece le industrie africane non possono certo ricevere ricevere grandi finanziamenti dagli stati per tenere bassi i propri prodotti. Quindi abbiamo la famosa situazione dove si comincia a trovare della frutta europea sui mercati africani e pian piano alla conquista dei mercati subentra la conquista dei terreni e l'economia di sussistenza di filiera corta viene trasformata invece in grandi produzioni di monoculture. Questo è uno degli effetti degli accordi liberisti di cui l'Organizzazione Mondiale del Commercio è l'alfiere.
Il WTO si fa conoscere con imposizioni assurde che attaccano nel dettaglio la sovranità degli stati. Ad esempio, sanziona gli Stati Uniti per aver vietato di utilizzare delle reti in cui restavano impigliate le tartarughe durante la pesca. Sanziona il Giappone per aver introdotto il divieto di importare prodotti trattati con pesticidi. Sanziona l'Europa per il divieto a importare carni di animali alimentati con gli ormoni. E via di questo passo. Molto importante è stata la battaglia che Nelson Mandela, presidente del Sudafrica, ingaggiò con le multinazionali del farmaco, la cosiddetta Big Pharma. In Sudafrica circa il 35% delle donne sessualmente attive era sieropositiva. Esistevano dei farmaci per il trattamento dell'HIV, ma erano molto costosi. Mandela invitò le multinazionali a sedersi a un tavolo per trattare sui prezzi, ma queste rifiutarono. Allora decise di produrre in autonomia quei farmaci, violando i brevetti. Per questo fu portato davanti al tribunale interno al WTO da 39 multinazionali. Ne nacque una protesta enorme di tutti i movimenti sociali europei e nordamericani, in solidarietà del Sudafrica e contro i brevetti. Le multinazionali a quel punto decisero di ritirare la denuncia e nell'aprile del 2001 si sedettero a un tavolo per discutere dei prezzi. Quindi bastava protestare per ripristinare i diritti? Non proprio. Negli anni 90 il neoliberismo viaggiava incontrastato e imponeva le sue ricette che aggravavano povertà e disuguaglianze. Il risveglio avvenne nel 1999 a Seattle, ma ne parleremo nel prossimo episodio. Fino a quel momento la globalizzazione neoliberista si era conquistata l'egemonia colonizzando l'immaginario, come osservò all'epoca la giornalista e attivista canadese Naomi Klein.
Which is the greatest success of neoliberalism, is the colonization of our imaginations.
Avevamo ragione noi, il movimento No Global e un altro mondo possibile è un podcast in 7 puntate ideato e realizzato da Alessandro Canella, con la consulenza di Sofia Nardacchione e alcune musiche della Balotta Continua.